Alleluia. Questa mattina il Signore fa una domanda. Dice: su chi dunque volgerò il mio sguardo? E dà anche la risposta, ovviamente, che il Signore non ci lascia mai a metà strada, vero? Qual è secondo voi la risposta? Beh, molto semplice. Su di noi, che abbiamo accettato il suo figliolo Gesù Cristo nella nostra vita, che ha cambiato la nostra vita. L'Eterno dice: su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Quando ho letto trema alla mia parola, mi sono domandato, in realtà, quanti di noi tremano alla parola di Dio? Ora, tremare sicuramente non sta per dire paura, no? Perché noi non dobbiamo e non possiamo avere paura del nostro Dio, che ci ama così tanto. E quindi tremare significa, credo, realizzare veramente chi è il Signore, la sua maestà, la sua grandezza, la sua unicità. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, dice la Scrittura. Ma noi entriamo talmente in confidenza talvolta con la parola che c'è così comune, così normale, che non tremiamo più davanti ai Suoi comandamenti, davanti a ciò che Lui indica per il bene della nostra vita. Anzi, talvolta quasi cerchiamo di comandare quello che Lui deve fare, invece di essere noi ad ascoltare quello che dobbiamo fare. Quindi lo sguardo dice: su chi lo volgerò? Semplicemente su chi è umile e allo spirito contrito e trema alla mia parola. Ma prima di leggere questo passo completo che si trova in Isaia 66, 1 dall'1 al 4, sempre nel libro di Isaia, qualche capitolo prima, al 57, versetto 15, possiamo leggere quanto dice, anzi facciamo da versetto 14. E si dirà: appianate, appianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità e il cui nome è Santo, io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. L'Eterno dice che abita nei luoghi alti, ma anche in colui che ha uno spirito umile e un cuore contrito. È necessario che anche noi abbiamo uno spirito umile e un cuore contrito. Difficilmente viviamo queste esperienze. Diamo per scontato molte cose. Diamo per scontato l'amicizia di Gesù. Ma l'amicizia di Gesù non significa che ci autorizza a dimenticarci chi in realtà Lui è, e quindi di avere il massimo rispetto di questo amico. Allora dobbiamo forse imparare a ritornare un po' ad ascoltare attentamente questa parola, a pensarla, a meditarla, perché solo soffermandoci sulle singole parole possiamo veramente capire quale deve essere la nostra attitudine, il nostro atteggiamento oggi, proprio oggi, quando l'Evangelo viene predicato in mille salse, in mille maniere, è diventato un business, uno spettacolo, niente. Non colpisce più profondamente i cuori della gente, non porta più al pentimento, molti si avvicinano solo per vedere qualcosa di nuovo, perché in quella chiesa, diciamo così, ha visto qualcosa di spettacolare, gradevole, buono. È vero, noi dobbiamo lodare ed esaltare il Signore con gioia, con allegrezza, ma se dimentichiamo di avere il tremore della Sua parola, il rispetto della Sua parola, e allora tutto il resto non serve a nulla. Lo Spirito ci sta chiamando. Sta chiamando la Chiesa, a noi che abbiamo la salvezza in Gesù Cristo, di rivedere un attimino la nostra vita. Perché il diavolo veramente lavora. Lavora in ogni momento e usa ogni situazione e circostanza che a volte ce le creiamo noi. Solo perché abbiamo troppa confidenza. E allora su chi volgerò lo sguardo, dice il Signore? Proprio su di te, che hai uno spirito umile e un cuore contrito. Ora, per umiltà significa questo. Dal latino è humus, terra. Sollevarsi da terra. Quando uno si solleva troppo da terra, cosa dice la parola? Si innalza. Ma chi ci deve innalzare è Dio. Quando siamo noi ad innalzarci, non è buono. Quindi restiamo come appena sollevati da terra. Non abbiamo bisogno di sollevarci, non abbiamo bisogno di presentare la nostra immagine, la nostra predicazione, la nostra conoscenza. Abbiamo bisogno di predicare la parola di Dio e restare umili. E contrito cosa significa? Veramente sentire il dolore dell'altro, essere pentito, ho preso qualche appunto, sentirsi stritolato, logorato, consumato, mortificato, compunto. Questo è il contrito. Di che cosa? Forse di come vanno le cose nel mondo. Non possiamo essere indifferenti. Ma nella preghiera e nella predicazione della parola possiamo farlo, ma per farlo veramente in maniera genuina dobbiamo avere questa contrizione del nostro cuore, un cuore veramente rotto. In Isaia 57, come dicevo, abbiamo appena letto che l'Eccelso è colui che abita l'eternità e cui nome è santo. Tante volte ci dimentichiamo della santità di Dio. Santo, santo, santo. E noi siamo invitati a santificarci. Domani andrò a comprare un po' di aureole e ve le regalo. No, non è quella la santità. La santità è appartarsi per Dio, separarci dalle cose del mondo. Talvolta anche la Chiesa ha accettato i compromessi del mondo, modificando alcune cose, facendo le sue per attirare. Ma ciò che deve attirare non è le cose del mondo modificate, aggiustate, è la parola di Dio, che chiama il peccatore per nome, il peccato per nome. Ma si offende, non è un problema tuo. Quella è la verità. È Dio che ci dice di predicare la verità. È la verità che se uno è in peccato, e chiamare il nome e il peccato per nome, stai solo facendo il tuo dovere. Allora, quando noi ci santifichiamo avremo il coraggio e la forza di fare questo, ma quando noi accettiamo i compromessi, noi ci adeguiamo a quello che è l'andazzo generale. E quindi, pur di non offendere, pur di non dire o fare, ecco che ci appianiamo. Ci appiattiamo, anche noi diventiamo non ferventi, ma tiepidi, e questo non è gradito al Signore. L'altra sera abbiamo visto, almeno per chi c'era, questo breve filmato di evangelizzazione di Billy Graham. Quest'uomo, quei pochi flash che facevano vedere di quando ancora era giovane, quindi andava a predicare negli stadi pieni, strapieni, ha sempre e solo predicato la verità indicando la croce e la potenza e il significato della croce. Non ha fatto, secondo me, grandi discorsi o chissà che cosa, ma ha focalizzato la croce affinché entrasse veramente nel cuore di chi ascoltava, perché attraverso la croce c'è la salvezza. E quando lo vedevo lì che parlava, avrà avuto più di 90 anni, perché sappiamo che è morto a 99 anni l'anno scorso, quindi era novantenne, un uomo pacato, di una semplicità e che per 60 anni, 80 anni, non so quanto, quando ha iniziato, non lo so, ma per tutta la sua vita di predicatore ha predicato solo ed esclusivamente la croce. La croce. Dio gli ha dato questo talento. Ma Dio ha dato anche a noi un talento. Non saremo Billy Graham, non riempiremo forse neanche le chiese piccole, ma quello che ci è dato da fare, lo dobbiamo predicare come verità. Perciò dice: a chi volgerò il mio sguardo? Lo volgerò semplicemente a quello che ha un cuore umile, un cuore rotto, un cuore contrito. Tutto il resto è aria, sono bollicine, scoppiano prima o poi. In Isaia 66:1-4 riprende il tema. Dice l'Eterno: il cielo è il mio trono. Quindi riprende il versetto di prima. E la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dove dunque la casa che mi potreste edificare? E dov'è il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. E qui la domanda: su chi dunque volgerò il mio sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Leggendo questo passo, la parola esistenza non ha fatto altro che portarmi nel Vangelo di Giovanni. Tutto esiste per mezzo della parola, ogni cosa è stata fatta dalla parola, e per noi la parola è Gesù Cristo. Ogni cosa della scrittura dell'Antico Testamento riporta sempre in qualche modo a Cristo. Ogni parola singola, ecco perché dicevo, a volte dobbiamo anche fermarci su una parola che in quel contesto significa esistenza, ma questa parola esistenza mi porta a Giovanni. Tutto esiste per mezzo della parola. La parola era con Dio, la parola era Dio, Gesù Cristo Dio. Gesù Cristo la parola, che per mezzo di Lui tutte le cose sono state fatte. E poi c'è ancora, ecco appunto, la parola identificata per noi in Gesù Cristo. Ritornando allo spirito contrito, a uno spirito umile, a un cuore contrito, a un cuore rotto, è quello che Dio chiede a ognuno di noi. Qui la parola ci dice al versetto 3: chi immola un bue è come se uccidesse un uomo, chi sacrifica un agnello è come se rompesse il collo a un cane, chi presenta un'oblazione di cibo è come se offrisse sangue di porco, chi brucia incenso è come se benedicesse un idolo. Come costoro hanno scelto le loro vie e la loro anima prende piacere nelle abominazioni. L'Eterno qui sta dicendo semplicemente una cosa: a me non interessano i sacrifici degli animali, gli olocausti, perché per me è come se faceste queste cose. Io ho interesse che tu abbia un cuore umile, uno spirito umile, un cuore rotto, un cuore umile. Questo è il sacrificio che ti chiedo. Ecco perché dico che anche noi dobbiamo forse oggi ritornare ad assumere questo atteggiamento. Non è facile, mi direte, ma sicuramente è possibile. È possibile perché la parola sempre ci dà la soluzione a tutte quelle cose che possono essere per noi delle difficoltà. Com'è possibile? Possiamo andare nel Salmo 51, parleremo di un personaggio che forse è un po' inflazionato. Parliamo di Davide, di storie che sentiamo sempre ripetere nelle nostre predicazioni, ma che sicuramente non stancano mai, perché lo Spirito sempre ha qualcosa da dirci di volta in volta. È difficile avere un cuore rotto, è difficile sentire il dolore dell'altro, è difficile sentire un vero e autentico pentimento, no? Come fanno certi delinquenti, fra parentesi, che si pentono verso la giustizia umana solo per avere uno sconto di pena, ma in cuor loro rifarebbero le stesse cose, perché non è un pentimento autentico. Ma Dio non ci chiede questo pentimento, Dio ci chiede il vero pentimento, affinché Lui possa perdonarci completamente e fare cose nuove nella nostra vita. Lui è il primo che ha un interesse di ricominciare con te e con me a vivere una vita santa, una vita piena, una vita che veramente ci trasforma, senza badare ai fronzoli, alle chiacchiere, senza badare chissà che cosa. Oggi tanto è la moda della parola profetica, ma la parola profetica è questa, tutta è profetica. Lo Spirito Santo parla sempre profeticamente. E che il problema è che per profezia molti intendono il sapere che cosa accadrà nella loro vita. Un proprio interesse. Se non stai attento nella tua vita accadranno cose veramente brutte quando ti troverai o ci troveremo davanti al tribunale di Gesù Cristo. La parola profetica è qui. Basta dare ascolto alle singole parole, perché nelle predicazioni c'è sempre una parola per qualcuno. Qualcuno può restare anche un po' indifferente, ma io sono sicuro che il Signore vuole parlare alla sua Chiesa, anche solo a una persona. E noi, io credo, come predicatori abbiamo non il diritto, ma il dovere di predicare la verità. E la verità è la parola di Dio per quello che, per come è scritta. Davide, nel Salmo 51, che proveremo a leggerlo insieme, questo Salmo Davide lo scrive dopo che ha ricevuto la visita del profeta Natan. Natan andò a trovarlo dopo che Davide aveva commesso, come sapete, adulterio, e in più aveva commesso omicidio, aveva fatto uccidere il marito di Bathsheba. E il profeta andò. Ora, il profeta è la parola di Dio in quella circostanza. Il profeta portava e annunciava la parola di Dio. Andò da Davide e gli raccontò una storiella dei due uomini, uno ricco e uno povero. Il ricco pieno di greggi, di animali, di tante belle cose, il povero ha una sola agnellina, una sola. In casa del ricco dice che passò un viandante, allora il ricco pensò bene di andare a prendere quella unica agnella del povero e la offrì a questo viandante. La reazione di Davide a questo racconto è sintetizzato: ah no, ma questo è meritevole di morte! E in più dovrà anche rimborsare 4 volte, se ricordo bene, tanto quello che gli è stato tolto. Natan, senza cercare di prepararlo, gli dice: quella persona sei tu. E Davide, senza trovare scuse, senza giustificarsi, perché avrebbe potuto dire in fondo io stavo passeggiando, quella poteva anche farselo un altro momento il bagno, oppure quantomeno aveva una vestale, che ne so, sai, la carne è debole, sono stato tentato. Non fa nessun tipo di questo ragionamento. Dice: ho peccato contro l'Eterno. Riconosce che tutto ciò che aveva fatto era un peccato contro l'Eterno. A questa confessione sempre Natan gli dice: l'Eterno, tu non morrai, proprio per questo, altrimenti doveva morire. Certo, ci sono delle conseguenze nella casa di Davide, le sappiamo, ma non è questo l'argomento. Il peccato ha la sua conseguenza. Dio ci perdona, ma se abbiamo un peccato ha una conseguenza, quella va pagata. Ma è meglio entrare in paradiso, dice, nel cielo, senza un braccio, senza una gamba, piuttosto che perdere l'anima, no? Quindi se abbiamo sbagliato e dobbiamo pagare, paghiamo, ma salviamo la nostra anima confessando che abbiamo peccato contro l'Eterno e solo contro di Lui. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti, cioè le mie colpe, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Davide conosce perfettamente Dio e lo ama. Lo ama sinceramente. Ecco perché scrive questo salmo, perché lui sa che Dio è misericordioso, ma sa anche che è giusto. Infatti, quando lui dice che riconosce i suoi peccati, sa che dovrà pagare, sa che il Signore lo giudicherà con giustizia, ma fa appello alla sua misericordia. Quando il peccato ci visita, non dobbiamo mai demorderci, nel senso sentirsi in colpa e chiudersi. Sentirsi in colpa verso Dio, sì, ma andare allo stesso Dio e chiedere la misericordia. Perché Dio è pronto a perdonare. Non dobbiamo fermarci, non dobbiamo frenarci, non dobbiamo, come dire, autocasticarci, ma lasciamo che sia Dio a darci la giusta punizione. Ma è sempre lo stesso Dio che ti dà la riabilitazione per poter continuare ad essere quello che tu sei chiamato ad essere. Perché Dio ha chiamato ognuno di noi con uno scopo, che sia fatta la sua volontà attraverso la predicazione, l'annuncio dell'Evangelo. Quindi mai fermarsi davanti alla difficoltà, davanti al peccato, ma riconoscere l'errore e correre da Dio e implorare la sua misericordia. Infatti Davide dice: ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Cioè dammi questo perdono, dice, nella tua maniera, perché attraverso il perdono tu sarai riconosciuto come giusto quando parli e puro quando giudichi, perché Dio giudica con purezza. Non ha problemi di parzialità. Lui giudica con purezza. E quando Dio ci giudica, dobbiamo accettarlo per quello che è. Se ti dà 20 anni di galera, va bene, Signore. Non cercare sconti. Perché lui ha giudicato con purezza. Amen? Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Qui Davide sta solo ricordando la natura dell'uomo. Ma Dio conosce molto bene chi siamo. Conosce la nostra natura. Perché è lui che ci ha fatti. E conosce anche la nostra natura inquinata dal peccato. Ecco perché ha dato il figlio, per riportarci alla natura primordiale, alla genesi della nostra vita, quando siamo stati fatti puri per servirlo e adorarlo. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Sapienza nel segreto del cuore. Noi sappiamo, sempre per mezzo delle scritture, che il Signore conosce tutti i segreti del nostro cuore. E il Signore si prende la briga, diciamo così, di andare a investigare i nostri cuori. Perché nel cuore, cosa c'è nel cuore? È la sorgente della vita. Giusto? Tutto quello che noi mettiamo dentro e che dimentichiamo, Dio non lo dimentica. Lui va a vederlo, a investigare. Ma non è che va a investigare se c'è del male, va a investigare anche se c'è del buono. Lui conosce qual è l'amore tuo per lui e conosce anche la difficoltà che hai nell'esprimerlo. Ecco perché vuole ravvivare, come abbiamo letto prima, uno spirito umile e un cuore contrito. Lo vuole ravvivare. vuole sempre darci comunque una speranza. Lui non è colui che accusa e si ferma lì come tante volte facciamo noi. Lui ti accusa nel senso di far notare l'errore e ti dà la soluzione, ti dà la speranza. Ecco perché investiga il cuore. Noi stessi non conosciamo il nostro cuore. Noi stessi abbiamo immagazzinato così tanta roba che molta è andata nell'inconscio. E quando viene, probabilmente è lo Spirito Santo che te lo fa venire per ricordarti alcune cose, magari da sistemare. Gloria a Dio perché abbiamo questo investigatore, no? Questo detective che si prende il pensiero di venire a investigare il nostro cuore. Volevo leggere nel Salmo 139, 23, 24. Ce l'avete? 139, 23, 24 dice: investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la vita eterna. Noi non conosciamo in realtà cosa c'è nel nostro cuore. Allora affidiamo all'investigatore. Vieni, investiga il mio cuore e vedi se c'è qualche via iniqua. Poi guidami per l'eternità. Quella via iniqua che lo Spirito Santo ci fa vedere è quella che dobbiamo togliere di mezzo alla nostra via, alla nostra vita, per farci poi guidare per l'eternità, attraverso la parola, attraverso la preghiera, attraverso la lode, l'adorazione, e riconoscere che Lui è il Dio vivente e che non c'è nessun altro come Lui. Tornando a Davide, dice: purificami con l'issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. È chiaro che Davide stava soffrendo per questa cosa. E nell'appello, nel grido che fa Dio di essere restaurato, di poter essere ancora gioioso, allegro, e quelle ossa che Dio ha spezzato possano ritornare a festeggiare. È come quando mettiamo il gesso a una gamba o un arto, perché si è rotto, quando è sanato festeggiamo di nuovo, no? Perché ci sentiamo di nuovo sani. E allora Davide sta chiedendo sanità alla sua anima, al suo spirito, al suo corpo, e grida al Signore: oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Davide dice: crea in me un cuore puro. Ora, per creare un cuore puro, per creare un qualcosa di nuovo, c'è bisogno che il vecchio sia rottamato. E allora il nostro vecchio cuore, che è inquinato, il nostro cuore che non si è rotto davanti a Dio, va rotto, va frantumato, va investigato e gettato via. Solo così Dio in Cristo Gesù può ricreare un cuore nuovo. E Davide l'ha capito molto bene, quindi dice: crea in me un cuore puro, perché quello che ho non funziona più. È un cuore inquinato, pieno di peccato. Non può essere un cuore che può soffrirti, ma crea un nuovo cuore e uno spirito ben saldo, che io possa restare fermo nella parola di Dio e non nelle chiacchiere che girano intorno alla parola di Dio, ma in quella autentica parola di Dio. Nella semplicità, nell'umiltà, nella contrizione che la parola ci deve portare quando la leggiamo. È tempo veramente di ritornare con semplicità a questo, senza farci molte domande, ma chiedere allo Spirito Santo di rivelarci a livello personale, a livello ecclesiastico, corporale, la sua volontà di oggi, perché possiamo piacere a Dio, perché Dio possa prendere la gloria che gli spetta. Rendimi la gioia, non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito, ma rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Davide ha necessità di nascere di nuovo e lo chiede a Dio. Noi abbiamo la nuova nascita che ci viene spiegata negli Evangeli. Sembra tutto più semplice, ma lo Spirito rivelava a Davide, come a lui anche ad altri personaggi della Bibbia, parlava. Ecco perché è bellissimo quando noi leggiamo l'Antico Testamento, perché possiamo veramente vedere come già Dio operava nelle singole persone e stava proiettando tutto nel futuro. Oggi noi siamo nella grazia, è vero? E stiamo godendo in un certo senso, in maniera più facile, ma anche in maniera globale, perché è per tutti. Ma questa maniera ci sta portando alla normalità. Non si vive più intensamente la parola di Dio per quella che è. Amen? Allora, quando tu mi avrai dato un cuore nuovo, quando tu non mi rigetti la tua presenza, quando tu mi dai la gioia della salvezza e mi sostieni con uno spirito volenteroso, allora io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Perché la potenza dello Spirito Santo che c'è in ognuno di noi, che ha un cuore umile e contrito, fa sì che quando tu predichi, predichi in potenza e in verità, e il peccatore si pente e si converte a lui, non a me. Grande uomo di Dio. Perché molti si convertono ai leader, si convertono alle chiese, non si convertono alla parola di Dio. Ma Davide dice, allora si convertiranno a te, perché allora io posso predicare con nuova forza, nuova potenza e soprattutto in verità. E questo deve essere anche il nostro desiderio, quello di poter avere la forza e la potenza dello Spirito Santo per parlare ai peccatori e perché essi si convertano a Dio. Quando si fanno delle preghiere, come è stato fatto anche l'altra sera, la classica preghiera della conversione, deve essere considerata, secondo il mio punto di vista, quindi il mio pensiero, solo come un approccio alla possibilità, dato anche la situazione di massa, alla persona o a chi potrebbe venire a visitarci, un approccio. Ma poi bisogna veramente fargli capire attraverso la parola che cosa ha confessato in quel momento. Perché in certe situazioni a volte lo si fa. Può essere anche una reazione emotiva, non discuto questo. Può essere anche una conversione autentica. Per questo non bisogna lasciare. Ma non dobbiamo fermarci lì noi. Ha fatto la confessione, è a posto. No, non credo che sia così. Non credo che sia così. C'è bisogno di far capire al peccatore chi è e chi è Dio per un peccatore e colui che lo può salvare. Amen. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te le offrirei. Né gradisci l'olocausto. Dio non ci chiede nessun tipo di sacrificio, vedremo quello che vuole, e nessun tipo di olocausto. Era il tempo in cui si offrivano gli olocausti, ma Davide, come dicevo prima, guidato dallo Spirito Santo, ha l'intuizione che Dio non gradisce gli olocausti e non chiede sacrifici, ma quello che Dio chiede, dice, i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, oh Dio, tu non disprezzi nemmeno il cuore rotto e contrito. A distanza di molti anni, leggiamo nel profeta Isaia le stesse cose, ma in altri passi della Bibbia si parla di questo. Dio inizia sempre a lavorare il suo progetto, le sue rivelazioni, con qualcuno, poi con due, poi con tre, poi per tutti. Davide, ripeto, dice: i sacrifici di Dio, è lui che lo afferma, sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Dio non disprezza il tuo cuore rotto. Quando si pente veramente davanti a Lui, è il momento della tua liberazione, della tua libertà, della tua fortificazione, della mia fortificazione. Perché il peccato è molto sottile. A volte possiamo pensare, sì, ma i peccati che ha fatto Davide io non li ho fatti. Gloria a Dio. Lo spero che nessuno di noi abbia passato per questa esperienza. Ma peccato per Dio è peccato. Anche se tu ti metti davanti allo specchio e decidi di non amarti, di non piacerti, stai peccando. Stai peccando perché vieni a disubbidire a uno dei comandamenti che Gesù ci ha dato. Ama il prossimo tuo come te stesso. E noi sappiamo che se non mi amo, secondo il comandamento, non posso neanche amare il prossimo. Se non amo me, non posso amare il prossimo. E se non amo il prossimo, non posso amare Dio. Chi dice di amare suo Dio e disprezza suo fratello, non può amare Dio. Se noi vediamo in ognuno di noi il miracolo che Cristo ha fatto della salvezza, allora dobbiamo amarlo. Ma noi siamo abituati a guardarci e a biasimarci. Magari per un fatto che sei a conoscenza, quindi accusare. Oppure siamo abituati a guardarci o a guardare gli altri e prima di dire grazie Signore per questa sorella, per questo fratello, andiamo a scoprire un po' i suoi difetti. Così se scopriamo che quella sorella ha tanti difetti, beh, i miei sono di meno. Quindi fondo in fondo, se facciamo una classifica, io sto messo bene. Davanti a me ce ne sono tante, quindi figuriamoci. È un po' il nostro pensiero, non possiamo negarlo. È un po' la natura umana. È un po' la strategia di Satana che cerca di guidarci in qualche maniera, di indurci in qualche maniera a sbagliare. E per quello dicevo, a volte noi sbagliamo, pecchiamo un po' in maniera stupida, proprio perché non ci fermiamo su certe parole e andare a cercare il significato di queste parole, che ci aiuterebbero mille volte a non commettere sempre gli stessi errori. Quindi il peccato per Dio è peccato. Il suo perdono è uguale, sia se tu hai commesso qualcosa di grave come ha fatto Davide, sia se tu hai detto pazzo o scemo a tuo fratello. È peccato anche quello. Abbiamo bisogno dello stesso perdono, abbiamo bisogno dello stesso pentimento, abbiamo bisogno della stessa costrizione, abbiamo bisogno di sentire dolore per l'anima perduta. Non è andare a parlare a una persona e dire ho fatto il mio dovere quotidiano, mi sono guadagnato un punteggio, credo di avervelo già raccontato nella mia fanciullezza. Facevo così perché ero di estrazione cattolica, chiaramente mi era stato insegnato che le opere buone mi avrebbero dato del merito. E così, lo ripeto questa storia, finita la messa correvo, tanto lì la chiesa con la mia casa erano neanche 100 metri, correvo di corsa, andavo a casa, prendevo il recipiente, andavo alla fontana pubblica e le riempivo d'acqua. Perché correvo? Perché nel frattempo le signorine, le nostre monitrici, diciamo così, prendevano i ragazzini come me e li portavano per una mezz'ora all'azione cattolica, dove gli facevano fare degli esercizi pratici sempre impostati sul merito. E io ricordo benissimo che avevamo un quaderno, un foglio dove c'era disegnato un grande serpente infilzato da tante frecce. Ogni opera buona ci coloravano la piume della freccia, quindi cioè, ne dovevamo fare tante perché erano tanti. E io furbetto facevo queste cose perché mi facevo vedere la chiesa, la fontana, la casa. Allora era un passaggio d'obbligo, tutto calcolato. Ta 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 ta. E quando poi arrivavo l'ultimo, perché dovevo andare a casa a lasciare, arrivavo per l'ultimo, no? In questa azione cattolica, ecco l'Antonio. Che bravo l'Antonio, vedete l'Antonio che va a prendere l'acqua per la casa, che bravo Antonio, per colorati due cose. E io marciavo, no, su quello, però ero innocente, era quello l'insegnamento. Non è così, giusto? Non è così. Perciò andare a fare il compitino giornaliero per sentirci in ordine con Dio non serve a niente. Dobbiamo sentire il peso di quello che stiamo facendo. E una volta che tu hai parlato, prega. Non è che devi andare a insistere come fanno i testimoni di Geova, no? Che continuano a venire in casa. Continuano. Sebbene gli ho detto, per favore, marchi sulla sua scheda, perché così fate che in questa casa al 61 ci abita qualcuno che ha Cristo nel cuore. Io non voglio contendere con voi. Quindi passate avanti. Sì. Dopo 2 mesi ritornano altri. È una strategia invidiabile per certi aspetti, ma non è questo che ci chiede il Signore. Ci chiede di parlare con onestà al peccatore, metterlo davanti alla sua condizione, il rapporto con Dio, e poi pregare, avere il peso, fino a quando lo Spirito Santo ti fa sentire libero. Perché a volte insistiamo sulla persona e questo non fa altro che allontanarla dal Signore. Noi dobbiamo avere la forza di annunciare e, se non siamo ricevuti, di spolverare la polvere dei nostri sandali. Molti convincono, ma non si convertono a Dio. Vogliamo imparare a ritornare all'autenticità della parola, alla semplicità della parola, alla potenza della parola. Ma per poter far questo abbiamo bisogno di uno spirito contrito. Abbiamo bisogno di un cuore umile, uno spirito umile e un cuore contrito. Solo così lo sguardo di Dio sarà su di noi. Perché lo dice Lui. Come spesso il pastore Roberto dice, non lo dico io, lo dice la Scrittura. Non l'ho detto io, lo dice la Scrittura. Su chi volgerò lo sguardo? Su chi ha un cuore umile e un cuore rotto e trema davanti alla mia parola. Ora vi chiedo di alzarvi in piedi. Semplicemente voglio ringraziare Dio per questa parola, che possa fare breccia nel nostro cuore affinché veramente, Signore, possiamo realizzare chi Tu sei. Perché possiamo, Signore, vedere il Tuo sguardo rivolto sulla nostra persona, sulla nostra vita, affinché siamo guidati dallo Spirito Tuo Santo e far sì, Signore, che l'opera delle Tue mani su questa terra possa progredire, possa andare avanti con la potenza che Tu hai, Signore. Sappiamo che sono tempi difficili per il cristianesimo in generale, c'è la persecuzione, Signore, ma non sia questo a fermarci, come dice l'Apostolo Paolo, nulla ci può rapire dalla mano del Signore. Niente, neanche la persecuzione, neanche le accuse, i maltrattamenti, niente ci può rapire dalla Tua mano, Signore. E noi vogliamo restare fermi in Te, Signore, nella Tua mano, e io voglio benedire questa comunità, i presenti, gli assenti, affinché, Signore, possiamo diventare luce di questo territorio, affinché diventiamo veramente una chiesa concreta nella parola. Signore, da soli non ce la possiamo fare, ma con l'aiuto del Tuo Santo Spirito ogni cosa è possibile. Molti cuori, il primo e il mio, Signore, ha molte cose da cambiare, ha molte cose da rottamare. E la mia preghiera questa mattina, Signore, è di darci un cuore nuovo, puro, affinché possiamo ricominciare, Signore, sapendo che solo Tu puoi fare tutto ciò. Ci affidiamo a te, Signore, affidiamo la nostra vita, affidiamo il nostro spirito, la nostra anima, il nostro corpo, perché, Signore, possiamo ricevere il benevolo sguardo del tuo amore e della tua misericordia. Dacci da essere servi, umili e contriti, Signore, affinché possiamo raggiungere molte anime e avere il coraggio di annunciare la verità per quella che è. Signore, grazie perché tu sei meraviglioso. Tu sei veramente grande. Tu sei veramente eccelso. E noi ti ringraziamo perché ci hai attratti a te per mezzo di Gesù Cristo e per mezzo del suo sangue. Ci hai perdonati e ci hai salvati. E a te vogliamo dare lode, gloria e onore nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.